Questa mattina continuiamo con la esposizione del Sermone sul Monte e il versetto che sta dinanzi a noi è il versetto 6 del capitolo 5 di Matteo. Matteo 5, 6, che dice così: «Beati quelli che sono affamati e assetati della giustizia o di giustizia, perché saranno saziati». Non so se avete mai provato a pensare a come potrebbe essere questo mondo se tutti gli esseri umani fossero dei cristiani. Ovviamente, quando dico cristiani, non intendo dire cristiani di nome, cristiani evangelici, cristiani cattolici, ma cristiani autentici. Persone, cioè, nate di nuovo, persone che sono abitate dallo Spirito Santo, persone rigenerate, veri cristiani. Certamente, se così fosse, la terra non sarebbe ancora il paradiso. E non finirebbero tutti i problemi e tutti i guai che noi conosciamo, perché continuerebbe ad esserci lo stesso clima e gli stessi sconvolgimenti climatici che conosciamo, continuerebbero ad esserci terremoti, frane, eruzioni vulcaniche, continuerebbero ad esserci anche ed essere presenti tante delle caducità della vita umana che conosciamo molto bene: la malattia, la sofferenza, le epidemie, la morte. In una certa misura, anche a causa dell'imperfezione della santificazione, dell'immaturità dei cristiani, perché anche se tutti fossero cristiani si troverebbero a vari livelli di maturità, si continuerebbero a sperimentare delle difficoltà nelle relazioni personali e anche a livello superiore. Insomma, anche se nel mondo ci fossero soltanto dei cristiani, la terra non sarebbe ancora il cielo, perché il peccato e i suoi effetti non sarebbero del tutto cancellati. Per questo dobbiamo aspettare, non dobbiamo illuderci che anche mediante un miglioramento di tutti quanti noi e di tutte quante le relazioni questa terra possa mai trasformarsi in un luogo perfetto. È necessaria quella che la scrittura chiama la palingenesia o la apocatastasi, cioè il rinnovamento di tutte quante le cose, che è un atto che deve compiere il Signore, deve compiere Dio, e che compirà alla fine dei tempi. Però se tutti fossero dei cristiani, sicuramente questo mondo sarebbe un posto migliore, no? Sarebbe un posto in cui tante di quelle cose che ci inquietano, che ci affliggono, che ci impauriscono, sarebbero sicuramente attenuate o perfino eliminate. Pensate a come sarebbe la vita se tutti gli uomini, tutti gli esseri umani fossero poveri in spirito, evangelicamente afflitti o mansueti, come ne abbiamo parlato un paio di domeniche fa, o come vedremo oggi, tutti fossero davvero affamati e assetati di giustizia. Nella misura in cui queste realtà sarebbero possedute, comprese, vissute, potremmo vedere che le guerre, per esempio, si annullerebbero. Potremmo vedere sparire o diminuire drammaticamente la corruzione, i tradimenti. Vivremmo in pace, vivremmo in amore, in armonia. La giustizia regnerebbe ad ogni livello. Ora, se questo probabilmente non accadrà mai a livello globale, però può essere conosciuta, può essere sperimentata questa realtà. In una certa misura possiamo dire che noi l'abbiamo conosciuta e sperimentata, magari a livello personale, a livello familiare, sicuramente a livello ecclesiale. Ma magari se aumentassero i cristiani nella nostra città potremmo vedere un vero e serio miglioramento delle relazioni, della vita, della qualità dei comportamenti. Magari questa non sarebbe la soluzione ad ogni problema, ma l'aumento del numero dei cristiani è sicuramente uno dei modi in cui i problemi diminuiscono. Ed è per questo che è importante che noi ci impegniamo personalmente nel ricercare la santità e nel diffondere la verità. Farlo non è vano, non è inutile. Nella misura in cui noi siamo migliori, nella misura in cui noi rispecchiamo maggiormente il carattere di Cristo, noi diventiamo delle luci, noi diventiamo sale, noi diventiamo lievito, noi diventiamo dei punti di discontinuità in questo mondo, noi diventiamo causa di miglioramento nella nostra nella società. E nella misura in cui noi diffondiamo il Vangelo e altri diventano cristiani e maturano, possiamo vedere un cambiamento intorno a noi. Capite che l'opera della Chiesa non è vana, non è inutile, e che il nostro scopo di rimanere su questa terra è quello di mostrare la gloria di Dio e di essere agenti di cambiamento, ma lo potremo essere soltanto se manifesteremo in modo serio, continuo, diligente, autentico le beatitudini di cui stiamo parlando. Per questo è importante che comprendiamo bene. Questa introduzione serve a motivarvi affinché comprendiate che venire in chiesa e ascoltare una predica non serve soltanto a intrattenervi o a imparare qualcosa, ma affinché ciascuno di noi possa avere sempre maggiormente la consapevolezza che questo mondo può essere un luogo migliore a causa del fatto che noi esistiamo e che noi siamo dei cristiani, delle cristiane. Questa dovrebbe essere la nostra preghiera di ogni giorno: Signore, fa che questo mondo sia un luogo migliore perché io sono un figlio tuo, una figlia tua. Una che è assetata di giustizia. E quello che oggi dirò è la quarta beatitudine: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia perché saranno saziati. L'ho organizzato come al solito, sto cercando di mantenere questa allitterazione con tre parole, questa volta che iniziano per A. Il primo punto sarà: vi parlerò dei tre aspetti della giustizia, poi vi parlerò dei due appetiti della giustizia e infine vi parlerò dell'appagamento o della sazietà sperimentata da chi ha una vera fame, una vera sete di giustizia. Aspetti, appetiti, appagamento. E cominciamo con la parola giustizia, che è una parola molto importante nell'Antico e nel Nuovo Testamento e che è una parola molto importante anche nel Sermone sul Monte. Gesù più volte parlerà della giustizia nel corso del Sermone sul Monte, non solo qui, ma anche per esempio al versetto 10, dove ripeterà la parola giustizia nell'ambito delle beatitudini: beati quelli che sono perseguitati a motivo della giustizia. Questa fame, questa sete di giustizia fa sì che chi l'ottiene poi ottiene anche un effetto collaterale, che è quello della persecuzione, ma ne parleremo la prossima volta o in seguito. Ma poi anche al versetto 20, no? Dove il Signore Gesù dice: io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. E poi ancora al versetto 1 del capitolo 6: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. E poi il famoso versetto 33 del capitolo 6: cercate prima il regno di Dio e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in più. Cosa voglio dire? Voglio dire che questo tema della giustizia percorre trasversalmente tutto quanto il Sermone sul Monte ed è una cosa importante. Quando io devo dire una cosa ci torno su costantemente, più volte. Gesù non ha mai detto una parola in più di quella che avrebbe dovuto dire, e quindi troviamo che ci sono vari riferimenti, ma anche nel resto della scrittura e nell'antichità. Tzadik, il termine ebraico per giusto, è sicuramente una parola molto importante. I giusti tra le nazioni, noi sappiamo che nella cultura ebraica questa è una cosa importante. Il dikaios, il giusto, nella cultura pagana era colui che si atteneva alla legge, che osservava le leggi, l'uomo non legalista, ma l'uomo che amava la legalità, no? Che si atteneva a ciò che è giusto. E sicuramente questo termine ha vari significati. Prima di tutto possiamo pensare alla giustizia legale. Cioè la giustizia legale è la conformità della condotta a quanto è richiesto dalla legge o da una legge. Nell'antichità appunto un cittadino era giusto quando non poteva essere incolpato di alcun crimine nei confronti della collettività, era una persona di cui si poteva dire che non aveva infranto nessuna legge, nessun comandamento degli uomini o delle divinità del luogo. I giusti erano le persone che si attenevano ai comandamenti, o perlomeno che così sembrava. Potevi anche non essere giusto, essere un criminale, però nessuno riusciva a incriminarti perché non si trovavano le prove, allora dovevi essere dichiarato giusto. Oggi ce ne sono tanti dichiarati, diciamo, assolti per insufficienza di prove, assolti perché non si può trovare una causa, però tutti quanti sappiamo, si sospetta che effettivamente sia stata quella persona a fare quella cosa. Per gli ebrei i giusti erano quelli che si attenevano ai comandamenti di Dio, che perlomeno appunto così sembrava, non significava necessariamente perfetto o giustificato al cospetto di Dio, però era una persona, per esempio come Zaccaria, il papà di Giovanni il Battista, che era considerato giusto. Sappiamo che era un uomo che aveva i suoi difetti, per esempio quando il Signore gli preannunciò che avrebbe avuto un figlio, loro che erano una coppia sterile, Zaccaria e Elisabetta, non ha creduto. Quindi diciamo, non era un uomo, essere giusti non significa essere perfetti, come Saulo da Tarso, che dice di se stesso: io ero irreprensibile davanti alla legge. Cioè nessuno avrebbe potuto dire di Saulo che era un uomo che trasgrediva i comandamenti di Dio, però Saulo aveva bisogno della giustizia della fede, non era salvato, doveva essere giustificato. Quindi giusti erano anche gli scribi e i farisei, che erano orgogliosi della loro giustizia, e potevano dire io non faccio questo, non faccio quell'altro. Ecco, era principalmente una virtù che si esprimeva in termini negativi, erano giusti quelli che non facevano certe cose, no? È un aspetto importante della giustizia, ma non il più importante. C'è un altro aspetto della giustizia, che è la giustizia morale. La giustizia morale è qualcosa di più profondo, è qualcosa che è la conformità del cuore alle richieste della legge, è la virtù del santo, è la virtù è la santità del carattere, e non è neanche in questo caso impeccabilità, ma è la somiglianza al carattere divino. E questa giustizia è allo stesso tempo, noi lo comprendiamo e ne parlerò ancora, dono e conquista. È qualcosa che ci deve essere donata, perché non possiamo ottenerla da noi, nessuno di noi è in grado di fare un cuore, il nostro cuore moralmente giusto. Questo è uno dei temi che troviamo già nell'Antico Testamento. Può il leopardo cancellare le macchie della sua pelle, il moro il colore della sua pelle? Così voi, abituati come siete a fare il male, potrete imparare a fare il bene. È necessario un cuore nuovo. La giustizia di cui si parla qui, la conformità, il cuore di carne, la conformità al carattere di Dio, è necessariamente prima di tutto un dono, ma è anche una conquista, perché è qualcosa che deve crescere, che deve maturare. Chi è moralmente giusto a tratti può apparire perfino legalmente ingiusto, perché un santo purtroppo a volte può anche cadere in un peccato, come è accaduto a Davide, come è accaduto a Pietro, che ha rinnegato il Signore. Se guardate Pietro in un certo momento della sua vita, non direste che era un giusto. Se guardate a Davide in certi momenti della sua vita, non direste che era un giusto. Ma Davide, anche quando si pente per il peccato che ha compiuto, nel Salmo 51 dice: rendimi la gioia della tua salvezza, non togliermi lo Spirito tuo santo. Chiede perdono, certamente, perché la conformità del suo cuore, il suo cuore era in linea con i desideri di Dio, si era ravveduto. Infatti è proprio questo, la giustizia morale è quella conosciuta da chi l'ha ottenuta in virtù della grazia di Dio e si mantiene in uno stato di ravvedimento davanti a Dio. C'è un altro aspetto della giustizia, che è la giustizia sociale, nella quale spesse volte viene trascurato, però non dovremmo trascurare di parlare di questo aspetto della giustizia, perché nell'Antico Testamento e in particolar modo nei libri profetici, i profeti spesse volte parlavano e rimproveravano la nazione di Israele perché la giustizia sociale non era implementata. La giustizia sociale è l'aspetto pubblico, è la naturale implicazione della vita santa, devota, nelle sfere più ampie dell'associazione umana, è rispetto concesso e garantito a tutti gli esseri umani, perfino agli animali, perfino alle cose, perfino all'ambiente in cui viviamo. Dio nella sua legge ordina il rispetto anche delle cose, dell'ambiente, degli animali. Non voglio dilungarmi in tutto questo. E la giustizia sociale è equità, è onestà nelle relazioni, è trasparenza negli affari, è responsabilità e integrità nella gestione della cosa pubblica, è imparzialità nel giudicare ai vari livelli dei tribunali. E i profeti, quando rimproveravano il popolo, non lo rimproveravano e i governanti e i sacerdoti non li rimproveravano soltanto perché trascuravano il sabato o i loro doveri religiosi, ma venivano rimproverati anche perché c'era corruzione nel giudizio, venivano conculcati i diritti dei miseri, dei poveri, non c'era misericordia e non c'era riguardo alle persone, gli stranieri venivano maltrattati, quelli che erano i più deboli. E quindi la giustizia sociale è anche un aspetto importante che troviamo nella scrittura. E quando noi leggiamo che beati sono gli affamati e gli assetati della giustizia, di quale di questi tre aspetti dobbiamo preoccuparci? Io credo di tutti e tre. Io credo di tutti e tre. Perché quelli che amano e desiderano la giustizia, come vedremo, non sono soltanto le persone che cercano la giustizia morale, interna o esterna o sociale, ma che ricercano ciò che è giusto e vero e santo e buono ad ogni livello e in ogni cosa. E infatti, dopo aver parlato della giustizia, devo dire qualcosa riguardo a questi due appetiti della giustizia. Se sono beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, abbiamo detto cos'è la giustizia, cosa significa essere affamati e assetati della giustizia? Cos'è questa fame e questa sete che ci rende o ci promette la beatitudine? Prima di tutto è l'esperienza della completa mancanza. Ora, chiedo perdono ai più giovani tra di noi, cioè quelli che hanno meno di, diciamo, una ventina d'anni, perché si ricorderanno, quelli che sono un pochino più grandicelli, di uno spot pubblicitario di un famoso cioccolatino, non mi preoccupo di dire, insomma, il nome, il Ferrero Rocher, in cui una signora, diciamo che nobile o comunque ben vestita di giallo, non poteva non colpire gli occhi, a un certo punto diceva: io ho un leggero languorino al suo maggiordomo autista. E quello si preoccupava, diceva: ci vuole che ci fermiamo a mangiare qualcosa? E lei ripeteva: no, ma non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono. E lì usciva fuori la piramide dei Ferrero Rocher. Mi sta venendo l'acquolina in bocca, uscendo li andrete a cercare. Vabbè, insomma, no, non chiedo royalties per questa pubblicità gratuita. Ora, quando Gesù parla di fame e di sete, non si riferisce a niente del genere, non è il leggero languorino che può essere soddisfatto da un piccolo dolce o qualcosa di questo genere. È la esperienza della completa mancanza. È un'esperienza, un senso di dolore, una sensazione del venir meno, uno stato spirituale, certamente non fisico, di crisi, in cui si avverte una debolezza, un senso di spossatezza che ci fa sentire sul punto di morire, che non ci permette perlomeno di andare avanti. Permettete un riferimento personale, ma lo faccio semplicemente per darvi un'idea. Chiunque abbia fatto sport, e sport diciamo di fatica, che so, la maratona o una lunga sessione di ciclismo, conosce che cosa è la crisi di fame. Quando per errore o per inesperienza o semplicemente perché si è troppo impegnati nell'agonismo, si dimentica che per muovere le gambe si consumano delle energie. Si arriva a un certo punto in cui il corpo è talmente privo di energie che non si riesce più ad andare avanti, cioè non girano più, si dice non girano più le gambe per chi va in bicicletta o ci si deve fermare. A me è successo quando ho scalato l'Etna qualche mese fa. Agli ultimi 5 chilometri, dopo 27 chilometri di salita, non riuscivo più ad andare avanti, non giravano più le gambe, andavo a 4 all'ora, la bicicletta si stava fermando, mi sono dovuto fermare, ho dovuto prendere qualcosa di zuccherino, bere un po' d'acqua, aspettare 5 minuti e poi sono ripartito. Ora, la fame di cui si parla qui è proprio questa. E questo senso di dolore, di incapacità di poter andare avanti se non abbiamo la giustizia di cui abbiamo bisogno. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, fame e sete intense. Ora, quello che mi colpisce, e potrei sbagliarmi, è che Gesù menzioni due appetiti insieme. Perché non ha detto beati quelli che sono affamati della giustizia o beati quelli che sono assetati della giustizia? Il significato non sarebbe stato diverso, però qui ha voluto menzionare fame e sete insieme, perlomeno qui nella versione di Matteo lo troviamo così. Perché? Credo che abbia un significato, perché noi tutti conosciamo cosa significa la sola sete. A volte siamo così accaldati, abbiamo tanta sete, dobbiamo bere. O a volte sappiamo cosa significa la fame, perché magari il livello di zuccheri è così basso che sentiamo quel languore che dobbiamo soddisfare con qualcosa. Ma sentire fame e sete insieme è un'esperienza ancora più profonda, più devastante. È l'esperienza che provano coloro che, per esempio, sono naufraghi e si trovano per giorni e giorni in mezzo al mare e non hanno acqua e non mangiano da tanto tempo. Non hanno solo fame, non hanno solo sete, hanno fame e sete. Oppure a chi si smarrisce in un deserto. Oppure a chi rimane sepolto. No, abbiamo sentito spesse volte di persone che rimangono per giorni sotto le macerie in un terremoto o magari chiusi in una grotta senza acqua, senza cibo. Ecco, credo che si riferisca proprio a questo il Signore Gesù. Quando a causa della sentiamo l'arsura, la mancanza, come se fossimo sepolti e non potessimo uscire dalla nostra tomba, come se fossimo persi in un deserto, come se fossimo dei naufraghi in un mare che ci divorerà. Beati quelli che sono affamati e assetati. Così, al punto tale da non poter essere saziati da nient'altro. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo? Tutti la conosciamo bene. Il figlio prodigo ebbe fame perché finì i soldi, lavorava come guardiano di porci e quando ha avuto fame che cosa desiderava? Il cibo che mangiavano i porci, le carrube, e nessuno gliene dava. Ma poi questa fame continuò. Quando ha avuto un languore o fame, desiderava il cibo dei porci e probabilmente si sarebbe riempito il ventre con il cibo dei porci e per un po' di tempo sarebbe andato avanti, ma poi più avanti ricordate cosa dice? Si ricorda della casa del padre, si ricorda dei servi del padre, si ricorda del cibo e delle bevande nelle case del padre e dice: io qui mi muoio di fame. E fu questa fame intensa, questo senso di venir meno, il fatto di sapere che era sul punto di morire, che lo portò a raccogliere le sue ultime risorse per tornare alla casa del padre. Per tornare dal padre che aveva abbandonato. Per tornare alla verità che aveva rinnegato. Per tornare ai beni che aveva rifiutato. Per tornare alla compagnia che aveva disprezzato. Questa fu la sua beatitudine. E la mia domanda è: l'avete conosciuta questa fame e questa sete? Io temo che molti vengono in chiesa o che cercano Cristo come quella signora della pubblicità, per un leggero languorino. E basta il dolcetto della musica, il dolcetto di una predica gradevole, basta il dolcetto dell'incontrarsi quell'oretta la domenica mattina e poi possiamo andare avanti. Quanti sono pronti a dare tutto quello che hanno per ottenere la perla di grande valore, il tesoro nascosto sul campo? Ma lo capisci o no? Che questa beatitudine della soddisfazione, dell'appagamento di cui ho parlato, non può essere conosciuto da chi ha il languorino. Beati sono quelli che sono affamati, beati sono quelli che sono assetati, beati sono quelli che sono affamati e assetati. Ce l'hai questa sete? L'hai mai conosciuta? Quella di cui parlava Davide nel Salmo 63. O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, di te è assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo languente in arida terra senza acqua, come la cerva desidera i rivi dell'acqua, così l'anima mia desidera te, o Dio. Beati quelli che sono affamati e assetati della giustizia. E concludo con la terza A, l'appagamento di questa giustizia. Gesù promette: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Questa è una promessa. Saranno saziati, letteralmente questa parola saziati significa saranno riempiti, satollati, non solo nutriti, ma saranno forniti di cibo in abbondanza, perfino più di quello che sarebbe loro strettamente necessario. Ritorniamo alla parabola del figlio prodigo. Quando torna a casa, il padre non gli fa una colazione, gli fa una festa. Non gli dà una fetta di carne, due uova e le patatine fritte che gli piacevano quando era ragazzo, ma gli uccide il vitello ingrassato e imbandisce la tavola di beni che quell'uomo non avrebbe mai potuto consumare appieno. Ecco, Gesù sta dicendo proprio esattamente questo: quelli che sono così affamati, assetati della giustizia, saranno non solo nutriti, ma saranno soddisfatti, saranno riempiti, avranno tanta di quella giustizia che è maggiore di quella degli scribi e dei farisei e degli uomini più giusti che si sono mai conosciuti. E questo appagamento ha tre aspetti, tre livelli di appagamento. Immediato. Perché noi quando abbiamo fame e abbiamo sete, abbiamo la necessità di prendere subito qualcosa che ci acquieti, ciò che manca agli uomini, ciò di cui noi abbiamo bisogno, non dobbiamo conquistarcelo. Se il padre avesse detto al figlio prodigo: bene, però sappi che tu non hai più niente, non hai diritti, non hai soldi, tutti i tuoi beni sono stati sperperati, adesso affinché tu possa mangiare, affinché tu possa avere una veste decente al posto di questi stracci, affinché tu ti possa lavare e liberare dal puzzo dei maiali che mi sta facendo vomitare, tu devi prima lavorare, devi fare questo e questo e quest'altro, io ti darò il mio salario e tu mangerai. È così che si comporta il padre nei confronti del figlio prodigo? No, vedendolo lo bacia, lo ribacia, dà ordini affinché sia lavato, dà ordini affinché sia rivestito, dà ordini affinché sia nutrito. Immediatamente quell'uomo ebbe in dono, perché aveva perso tutti i diritti, in dono, per grazia, tutto ciò di cui aveva bisogno per essere soddisfatto. Ed è questo l'appagamento immediato della giustizia. Questa sazietà non viene alla fine di un lungo e doloroso percorso di autodisciplina, di sforzi, è un dono della grazia. Vi ricordate a chi Gesù promise l'immediata soddisfazione e la continua soddisfazione dalla sete? A una donna che aveva avuto 5 mariti e che quello che aveva in quel momento non era il suo. Non gli disse: prima vai a casa, metti a posto le cose, manda via tuo marito, sistemati, battiti il petto, chiedi perdono, fai i sacrifici. Gli disse: oh, se tu avessi saputo chi sta davanti a te, tu mi avresti chiesto dell'acqua e io te l'avrei data, e l'acqua che io ti do avrebbe prodotto in te una sorgente che scaturisce a vita eterna. In dono, in dono. Questa è la salvezza, questa è la grazia. E per questa ragione noi diremo sempre in faccia a tutti quanti i cattolici di buona volontà, cattolici romani, che si sbagliano nel dire che la salvezza, la giustificazione è il risultato di un cammino, è un dono divino. Dio ci giustifica e ci dà la soddisfazione, la giustizia di cui abbiamo bisogno in risposta a un semplice atto di fede. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Credi nel Signore Gesù e avrai in te questa giustizia che è il dono della sua, è la sua giustizia che ti viene imputata in virtù della fede. Da un giorno all'altro ti ritroverai ad essere un peccatore perduto a un santo, santo e puro davanti agli occhi di Dio. La giustizia di cui hai bisogno. Gesù ha parlato con la samaritana di questo dono, ma anche in un'altra occasione, quando ha usato invece la metafora della fame, quando ha parlato del pane. In Giovanni 6, dal versetto 32, Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. E si gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. La giustizia di Cristo, che si ottiene andando a Lui. Ma questa giustizia non è solo appagamento immediato, è un appagamento garantito e assicurato per tutta la vita. Così è. Non è che, come funziona quando noi abbiamo fame? Non è che se abbiamo fame mangiamo il cibo che potremmo mangiare in 4 giorni, 5 giorni, e poi, se l'avete fatto qualche volta, avete pensato, dice, adesso mi sono fatto una mangiata, per 3 giorni non mangio più, ma quando mai? La sera avete di nuovo fame, la mattina avete di nuovo fame, o no? È una sola mia esperienza. Così funziona, è una cosa mentale, eh? Noi non è che possiamo essere soddisfatti una volta per sempre, abbiamo bisogno di essere nutriti giorno per giorno, e Gesù ci promette anche questo. Per questo ci ha donato lo Spirito Santo. Infatti c'è un altro bellissimo testo in Giovanni al capitolo 7 questa volta. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in lui, o che avrebbero creduto in lui. Lo spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato, ma oggi Gesù è stato glorificato, ha mandato dal cielo lo Spirito Santo, ed è per noi affinché sia il nostro consolatore, il nostro aiuto di tutti i giorni, la soddisfazione, la gioia, l'appagamento lo possiamo conoscere solamente nella misura in cui coltiviamo quotidianamente la comunione con Dio, nella misura in cui noi ci nutriamo costantemente della parola di Dio, preghiamo il Signore, pensiamo al Signore, meditiamo la parola del Signore, viviamo al cospetto di Dio, guardiamo alle cose attraverso la prospettiva di Dio. E non sto dicendo che dobbiamo stare tutto il giorno sulle ginocchia, ma che la nostra mente deve essere la mente di Cristo, vivere costantemente davanti a Dio. Qualunque cosa facciate, fate ogni cosa nel nome del Signore, rendendo grazie a Dio in ogni cosa. Vivere davanti al Signore non significa necessariamente che dobbiamo leggere 10 capitoli della Bibbia, o magari dobbiamo che li leggiamo al mattino e poi per tutto il resto della giornata ci scordiamo di Dio, della fede, di tutto. Significa vivere costantemente dinanzi a Dio, in ogni cosa rendere grazie. Mangiate un fico del vostro giardino, ringraziate Dio per quella dolcezza che vi sta concedendo. Guardate alle olive che crescono e che tra un po' saranno raccolte, ringraziate Dio per questo. Vedete un'alba, un tramonto, fate una corsa, godete della bellezza di vostra moglie, di vostro marito, dei vostri figli. Ringraziate Dio. Vivere davanti a Dio è questo. Quindi coltivare questo senso di comunione con Dio costantemente ci darà quella gioia, quella soddisfazione, terrà alto il nostro livello glicemico dell'anima. Ma non è solo questo, un appagamento immediato, un appagamento per tutta la vita, concludo, un appagamento completo, perché per quanto noi possiamo conoscere la giustizia di Cristo ed essere pienamente convinti e soddisfatti e certi che abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno, per quanto possiamo conoscere la pienezza dello Spirito Santo che ci dà una gioia ineffabile e gloriosa, che fa sgorgare fiumi di acqua viva nel nostro cuore, fino a quando saremo su questa terra saremo mancanti di qualcosa, e non è perché non siamo contenti, ma perché siamo imperfetti e perché ci sono tante cose che oggettivamente non abbiamo: la salute che ci viene meno, la cattiveria delle persone che a volte ci inquieta, la sofferenza nostra e dei nostri cari, la mancanza a volte di denaro, a volte di altre situazioni. Siamo soggetti a perdere il lavoro, a perdere gli amici, siamo soggetti ad essere maltrattati, siamo pieni di debolezze. E anche se siamo dei veri cristiani, anche se abbiamo la giustizia di Cristo, anche se abbiamo lo Spirito Santo, il Dio ha stabilito che nel nostro cuore ci deve rimanere un senso di nostalgia, di inquietudine, di attesa, di desiderio, affinché non ci innamoriamo troppo di questo mondo. Perché questo mondo non sarà mai il paradiso fino a quando Gesù non ritornerà. E allora il completo appagamento è qualcosa che ha da venire. Quello che abbiamo, lo Spirito Santo che ci è stato dato, è chiamato la caparra, l'anticipo. La gioia che abbiamo conosciuto nella giustificazione in Cristo è vera, è reale, è esilarante, è rassicurante, è pacificante. Ma, fratelli e sorelle, è solo un piccolo aspetto di quello che ci attende. Nel libro dell'Apocalisse, guardate come viene descritta la piena e completa salvezza. Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi: Signore mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Noi siamo nella grande tribolazione, eh? Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Siamo noi. La nostra salvezza, le nostre vesti bianche, non è una giustizia legale, è una giustizia in virtù dell'opera di Cristo. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Che miracolo! Mettete una veste nel sangue, non viene bianca, viene rossa, ma il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato, gloria al suo nome. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. E cosa succederà? Non avranno più fame e non avranno più sete, e non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti dell'acqua della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Fino a quando saremo su questa terra piangeremo e avremo fame e avremo sete. E saremo colpiti dall'arsura, e saremo colpiti dalle prove, dalle sofferenze, dalle difficoltà. Ma noi attendiamo il pieno e completo appagamento, la perfezione della beatitudine. Non è un'esperienza terrena, anche se possiamo conoscerla già su questa terra. Io concludo, sono due o tre parole di applicazione. Ci dobbiamo chiedere se è così che abbiamo imparato e intendiamo la giustizia, oppure semplicemente: io non bestemmio, io non uccido, io non ammazzo, io non rubo. E questa è la tua giustizia? Non conosci la giustizia? Ricomincia da capo. Dobbiamo chiederci se la possediamo o no, se ne abbiamo fatto l'esperienza. Quali sono alcuni dei segni della mancanza di questa giustizia o della sua presenza? Beh, alcuni cristiani sono troppo scontenti, mormorano sempre. Qualunque cosa succede loro, esprimono un sentimento di ingratitudine nei confronti di Dio e di invidia nei confronti degli uomini. L'ingratitudine e l'invidia sono due dei più chiari segni della mancanza della grazia di Dio, sappiatelo, eh? Se stai sempre lì, hai una cosa e ne vuoi un'altra, ti lamenti di questo, ti lamenti di quello, pensi a quello che avresti dovuto avere, quello che dice l'Ecclesiaste, quello che manca non può essere contato. Impara a ringraziare Dio per quello che hai. E se sei un vero cristiano e una vera cristiana, lo farai spontaneamente, continuamente. Dirai sempre grazie, Signore, anche se la mattina ti svegli e le cose non sono cambiate, ma ringrazierai Dio. E come ti comporti quando vedi altri che sono abbondati, benedetti, eccetera? Invidi? Desideri quello che non hai? O ti rallegri perché Dio ha benedetto un peccatore, una peccatrice come te? La presenza dell'invidia e l'assenza della gratitudine sono due segni davvero seri e gravi della mancanza di questa pienezza, di questo appagamento che invece accompagna l'esperienza della grazia. E l'ultima cosa è questo: il sentirsi migliori degli altri, divenendo aspri e insensibili censori del prossimo. Pensare che la nostra posizione, la nostra idea, quello che noi crediamo, quello che noi accettiamo è il migliore, chi non la pensa come noi non è degno neanche di essere considerato. Oh, io non sto dicendo che quelle persone che pensano così sono nel torto perché pensano male, potrebbero perfino avere ragione. Mi sto riferendo al sentimento di superiorità e al disprezzo degli altri, che è farisaismo puro. Il problema di quel fariseo della parabola non era che lui faceva cose sbagliate, digiunava, pregava, offriva, non era adultero, non era... No. Chi gli poteva rimproverare qualcosa rispetto alla sua giustizia? Ma Gesù disse questa parabola per chi si credeva giusto davanti a Dio e disprezzava gli altri. Non sono neanche come quel pubblicano migliore di lui. Io lo sto vedendo questo in alcuni che nella crisi attuale pensano di essere migliori se non si sono fatti il vaccino, o se si sono fatti il vaccino, o qualunque altra cosa. Per favore, sei un cristiano, sei una cristiana, ma per amore di Dio, abbandona questo senso di superiorità. Potresti perfino avere ragione, ma è lo spirito che non va. Sentirsi migliori degli altri, divenendo aspri e insensibili, censori del prossimo, ci fa dimenticare che l'unica giustizia che conta, quella che Dio riconosce, non è la giustizia delle giuste convinzioni, della giusta confessione di fede, delle giuste opinioni, delle giuste posizioni, ma è la giustizia di Cristo. E che se per la salvezza noi non abbiamo bisogno di altro se non che della giustizia di Cristo. Se la salvezza non è per sola grazia, La salvezza non è possibile, fratelli e sorelle, non è possibile. E per questa ragione voglio dire con grande forza e con grande convinzione e con grande gioia: beati voi che siete affamati e assetati di giustizia, perché sarete saziati. Amen. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti supplichiamo che tu faccia crescere profondamente, grandemente, i nostri desideri santi, buoni e giusti, che pure sono da te impiantati nel cuore. Ti supplichiamo, Signore, che tu ci faccia davvero, ci renda davvero affamati e assetati della giustizia, perché, oh Signore, non abbiamo nulla in noi stessi di cui nutrirci e abbiamo bisogno che tutto ciò venga da te. Grazie, oh Signore, perché tu hai provveduto la giustizia perfetta di Cristo. E grazie per la tua promessa di appagamento, di soddisfazione. Grazie, oh Dio, nel suo nome benedetto. Amen.